Mashup.
Pillole di Mashup.
C'è Mashup su Radio Ticino, l'appuntamento di quest'oggi che vi porta a parlare di un personaggio interessante. Non lo sapevo, quindi
lascia a me che mi sono documentata
meglio.
Perché fino a ieri non sapevo neanch'io. Parliamo di Michel Siffré. Penso, sì. Perché era francese, speleologo, scienziato appunto francese, che vi portiamo un po' sottoterra, okay, con lui, perché lui cosa faceva? Nel 1962 ha un'idea un po', diciamo così, un po' folle, sì, un po' strana perlomeno. Vuole andare a vivere sottoterra,
sì,
per un periodo, senza luce, in una grotta sottoterra, senza orologio, senza luce solare e senza riferimenti temporali, quindi non so, giorno, notte. Lì era sempre uguale, aveva la sua lampadina.
Quindi non aveva un modo per capire
che ore fossero, certo, quanti giorni erano passati. E lui lo voleva fare proprio per studiare la mente umana, come reagisce l'uomo e l'orologio biologico anche dell'uomo quando non ha riferimenti esterni. Quindi è andato giù nel 62 per 2 mesi, nessun calendario, niente, umidità, buio. E poi sentiva però al telefono tutti i giorni la sua squadra. Non è che l'hanno abbandonata così.
No, perché è chiaro che
perché se no chissà come lo ritrovavano. Sì. Comunque controllava anche i parametri vitali,
quindi
eccetera.
Diciamo, ci sentiamo tutti i giorni a mezzogiorno.
Non gli dicevano che ora era, non gli dicevano quanti giorni era, però li sentiva così, insomma, aveva un contatto con l'esterno.
Ma si sentivano ogni quanto.
E questo adesso mi chiedi troppo.
È troppo facile, scusami. Già che alle 3 di notte non ti chiamano.
No, non è vero, loro probabilmente lo chiamavano così a random.
Sì,
perché sennò gli davano un riferimento, quindi
appunto,
tutti i giorni era un orario diverso.
Cioè,
magari era lui. Ecco, secondo me lui chiamava quando gli girava lui.
Sì, però pronto?
No, qualcuno era sempre di picchetto.
Vabbè, comunque racconta, scusa.
Adesso, comunque lui sentiva e però nessuno gli diceva niente. Allora, cosa hanno visto? Che la sua mente dopo un po' cominciava... crolla. A un certo punto è diventato un po' paranoico, pensava che insieme a lui ci fosse qualcuno nella grotta, eccetera, eccetera. Però dopo, insomma, è uscito dopo 2 mesi, però poi non gli è bastata e 10 anni dopo l'ha rifatto, questa volta è stato 6 mesi. E praticamente quando erano passate 30 giornate, per lui ne erano passate, cioè per lui 30, in realtà ne erano passate 60, cominciava a non capire più niente. Aveva preso un ritmo naturale di 48 ore invece che di 24, quindi dormiva 12 ore e restava sveglio 36. Ma pensate, 36
che
ore
noia,
lì in caverna
però,
da solo.
Ma aveva la settimana linguistica?
Non lo so, però infatti non per niente è diventato un po'...
Capiva quanto durava una settimana, perché ogni settimana
usciva
è di giovedì e quindi,
peccato che non eri nel team, team
gli avrei
della ricerca,
quelle vecchie.
Bravo, così lo confondevi ancora di più. E comunque ha impiegato anni a riprendersi un po' mentalmente, però le sue ricerche hanno cambiato la storia della cronobiologia, perché quindi hanno dimostrato che il tempo biologico non è lo stesso del tempo sociale. Quindi praticamente se non hai il tuo corpo,
non ha riferimenti
potrebbe, si fa un suo ritmo diverso. E quindi questo è stato importante per gli astronauti, per i ritmi degli astronauti, di chi lavora a turni e anche chi vive in ambienti estremi, e da lì tutta una serie di altre ricerche. Però lui non è bastato 2 volte andare un po' fuori di matto, perché ha deciso negli anni 90, un po' più da vecchietto, è tornato per vedere anche a una certa età se cambia un po' l'influsso di stare giù. E non lo so, è uscito vivo, però... non so bene in che condizioni. Comunque è stato molto interessante per lo studio della biologia umana.
Pillole di Mashup.
Radio Ticino, una trasmissione qui che state ascoltando, chiamata Mashup, che ama anche parlarvi di natura.
Sì, oggi ce l'abbiamo un po', parliamo
con
di animali,
mm-hmm.
Sì, prima i gatti neri, adesso la gazza ladra. Ecco, allora, secondo voi la gazza ladra cioè è famosa, no? Perché ruba i gioielli, le pietre, le cose luccicose. Bravo, così dicono, perché noi di Mashup vogliamo dirvi: non è vero.
Noi ci mettiamo il becco in tutti i sensi.
Allora, questa cosa che le gazze ladre rubino gli oggetti preziosi non ha nessun fondamento reale. Perché praticamente hanno fatto tuo studio, ma andiamo prima anche nel passato. Hanno questa reputazione di ladri di cose preziose, anche forse o a tal punto che il compositore Gioachino Rossini nel 1815 scrive proprio un'opera, La Gazza Ladra, dove la sorella era una cameriera, viene accusata di aver rubato un cucchiaino d'argento, sta per essere giustiziata e poi invece si trova il cucchiaino che era stato usato da una gazza ladra per il suo nido.
Quindi
anche questo sicuramente ha contribuito, poi quest'opera molto famosa, a farci credere che rubano le cose d'argento,
ma
eccetera.
Ma vai a capire tu le cose come nascono.
Abbiamo aspettato il 2015 per dirvi non è vero. Hanno fatto una ricerca all'università di Exeter e hanno fatto così: durante lo studio hanno messo delle gazze, sia cresciute in cattività che invece allo stato brato, e gli venivano messe di fronte delle possibilità di cose da rubacchiare, perché è vero che rubano cibo e cose così, come tanti uccelli. Sono brave a rubare. E c'erano anche pezzi scintillanti di alluminio, viti di metallo e anelli. Allora, ascoltate bene il risultato: in nessuna, ma proprio nessuna delle gazze si è registrata una preferenza nei confronti di questi oggetti luccicanti. Mm-hmm. Anzi, le gazze ladre cresciute allo stato brado addirittura tendevano a evitarle, avevano una neofobia, una sorta di paura delle cose nuove, e proprio le evitavano. Solo in due casi su 64 osservazioni le gazze hanno interagito con alcuni oggetti scintillanti, ma dopo un po' li hanno piantati lì. Quindi diciamolo, non rubano, non vi rubano gli anelli, queste cose. Se vi scompaiono da casa, non date la colpa, non andate a cercare la gazza, cercate un ladro in carne e ossa, probabilmente
è più facile
che sia stato lui.
Niente, è una battuta, ma non la posso fare. Sì, ho
non
capito.
La puoi fare.
No, non la posso fare.
Non la puoi fare, non farla.
Bene, benissimo. Ecco, quindi due sono state trovate, solo che diciamo.
Sì, che sono state un po' interessate, ma poi le hanno piantate lì. Le altre avevano addirittura paura del luccichio.
Sì, hai capito.
Ecco, pensavo. Quindi come si dice, come si chiama? Vedi, oggi non mi vengono le parole. Sì. Ridiamo la dignità a queste gazze, non sono loro che.
Non sono ladre, e tra l'altro togliamo questo nome che secondo me.
Quindi le gazze, punto.
Ma le gazze, basta. Mi sembra giusto.
Mashup su Radio Ticino. Mashup su Radio Ticino.
Cari ascoltatori di Radio Ticino, cari ascoltatori di Mashup, eccoci qui pronti per tornare a parlare di
antistress.
Di antistress.
Sì, però in un modo un po' particolare. In realtà parliamo, allora, quando devi sempre prendere il bus tutti i giorni per andare da qui a di lì, o il trenino,
o gamification, che devi far finta di vestirti da qualcosa per andare a prendere il treno.
Da conducente del treno. No, non c'entra. No, qui la scienza, che di solito ti piace, o la psicologia. Insomma, pare che fare questi piccoli spostamenti quotidiani o comunque regolari faccia bene, fa da antistress, calmano il cervello. Uno pensa che stress tutti i giorni fare quel percorso, devo sempre prendere il bus, devo sempre andare col treno, col tram, e invece no, fa bene, perché calma il cervello, perché è una questione di ritmo e movimento. Praticamente prendiamo il trenino, no? O il trenino, o il tram, o il bus, perché da noi ha tanti trenini. Allora i nostri occhi vedono lo stesso panorama sempre, che scorre lentamente, e quindi le orecchie sentono il rumore del motore, del treno, insomma, così. Le mani non è che devono fare niente, cioè sei lì tranquillo. Ecco, questo tipo di stimolo ripetitivo pare che riduca l'attività dell'amigdala, che è la parte del cervello che gestisce l'ansia e lo stress. Quindi, in poche parole, il cervello si rilassa perché sa già cosa arriva. Il treno fa sempre la stessa cosa. Dopo il bus è vero che ogni tanto, se c'è più coda, meno coda, quello che ti strombazza, più o meno è quello. Quindi c'è il concetto di micro routine, quindi la durata deve essere limitata, perché se ti fai tutti i giorni 3 ore magari diventa un po' uno stress, è prevedibile. Quindi il nostro cervello stacca, non deve prendere decisioni, tanto è lì sopra, cos'è? Va da solo e non deve pensare a niente, fa una sorta di meditazione, così, senza dover stare lì in meditazione per delle ore. E poi l'effetto sensoriale, perché il paesaggio che cambia lentamente, senti il ritmo delle rotaie, magari anche il vento sul viso se hai il finestrino aperto, che ne so, stimola il sistema nervoso parasimpatico, quello che ci fa respirare più lentamente, abbassare la pressione e ritrovare la calma. E poi arriva l'ultima cosa che a te piace tantissimo, la componente sociale, perché non sei lì da solo, sei in compagnia, e questo qui osservi gli altri, gli sorridi magari,
Senti che non hanno fatto la doccia all'8 del mattino, certo,
condividi.
Poi altro?
No, che condividi questo stesso percorso con qualcun altro e non sei da solo al mondo e ti fa sentire parte di qualcosa, sì. No? Ecco, quindi anche questo
è indispensabile, quest'ultima cosa, sì.
Sì, sono contatti sociali che non ti impegnano, perché non è che devi per forza chiacchierare, ma un sorrisino e poi questo ti aumenta il benessere mentale.
Ok.
Sì, a te forse no, alla gente.
Vabbè, c'è sempre il telefonino, va bene. Ok, questo è quanto, insomma.
Mashup.
Pillole di Mashup.
Cari ascoltatori di Radio Ticino, arriva il momento di scoprire la fantastica storia di
Le Olimpiadi.
Delle Olimpiadi,
chi siamo noi per non parlare di Olimpiadi adesso che tutti parlano delle Olimpiadi? Ma noi non facciamo mica attualità.
Noi
andiamo indietro, ma proprio indietro tanto stavolta.
Sì.
Perché vogliamo scoprire dove sono nate, eccetera, eccetera, delle Olimpiadi. Allora, lo sappiamo, nell'antica Grecia, no? Bene o male, questa è una cosa che si sa, ma era il 776 avanti Cristo e a quell'epoca c'era una sola gara di corsa, 192 metri.
Semplice.
Ecco, così
e via,
non si vedevano neanche in TV, guarda. Okay.
No, non c'era ancora.
Oppure non le facevano vedere.
No.
Allora, durante i giochi veniva proclamata Echekeiria, una sorta di tregua olimpica, cioè si fermavano le guerre per permettere agli atleti di viaggiare.
Hai capito.
Poi bisogna dire che magari non funzionava sempre perfettamente, però insomma l'idea c'era, che lo sport era più potente anche delle guerre, che mi sembra una cosa bella. Gli atleti gareggiavano nudi. Ecco, non erano le Olimpiadi invernali come queste che stiamo vivendo, Grecia, caldo.
Chiaro.
Erano nudi, ma non è che lo facevano così per esibizionismo, provocazione. Era per celebrare il corpo e l'uguaglianza. Tutti nudi, tutti stessi, no? Ecco.
Poi dipende la nazionale di quale. Vabbè, comunque.
Sì, va bene. Erano nudi. E il premio non era una medaglia d'oro, ma una corona d'ulivo. Okay. Però comunque, se vincevi, tornavi a casa e eri trattato veramente un po' quasi come una divinità.
Sì.
Ti danno da mangiare gratis a vita, ti facevano statue, poesie.
Okay.
Quindi una sorta, che ne so, più di un influencer. Dai, comunque venivano guardati e ammirati da tutti. Poi cosa succede? Però nel 393 dopo Cristo l'imperatore Teodosio vieta i giochi olimpici.
Perché?
Erano un po' troppo pagani, insomma. Così non gli andavano più bene. Basta, è finito lì. E per circa 1500 anni basta Olimpiadi, finita lì. Finché 1896 arriva Pierre de Coubertin, che è un signore nato a Parigi nel 1863, e lui pensava che lo sport potesse formare persone migliori e società migliori. Quindi cosa dice? Ma perché non tiriamo fuori quella vecchia idea dei greci?
Sì.
Facciamo delle Olimpiadi un po' più moderne, però facciamole. E nel 1894 forma il Comitato Olimpico Internazionale.
Okay.
E nel 1896 ad Atene si tengono proprio le prime Olimpiadi moderne. Grazie a questo signore. E questi giochi non erano solo gare, ma erano un incontro tra popoli, un'alternativa pacifica alla guerra e un'educazione morale attraverso lo sport. E la famosa frase, l'importante non è vincere ma partecipare, forse non l'ha proprio pronunciata lui, De Coubertin, così precisa, però è quella che riassume il suo pensiero. Quindi grazie a lui adesso ci sono di nuovo i giochi olimpici. E una cosa molto particolare è che lui è morto, è stato sepolto a Losanna, dove c'è anche il Comitato Olimpico, il museo e tutto, ma il suo cuore però no. Il suo cuore è sepolto a Olimpia, in Grecia. È stata una delle sue ultime volontà, quindi c'è lì un coso vicino dove hanno fatto i primi giochi, non so come chiamarlo, dove c'è il suo cuore dentro. Perché lui le ha fatte rinascere e quindi gli hanno messo il cuore a Olimpia.
Bellissimo.
Olimpiadi.
Certo, ovviamente. E questo è così, in pochi secondi, riassunto anche questo.
Migliaia di anni di storia in un boff.
Siamo in un Bignami.
Mashup su Radio Ticino.